puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo dritti con i titoli dei telegiornali, quelli delle 18:30 naturalmente, TG2.
All'Aquila la manifestazione dei sindacati per il 1° maggio, anche Berlusconi per la 10ª volta nelle zone terremotate, Napolitano rende omaggio ai caduti sul lavoro. Tre valanghe in poche ore, un morto in provincia di Bolzano, 4 feriti sulla Marmolada travolti da una slavina lunga quasi 1 chilometro, tutti illesi in provincia di Sondrio. Giustiziata in Iran della Radarabi, Pritice condannata a morte per un omicidio avvenuto quando aveva 17 anni, impiccata all'alba nonostante la pena fosse stata sospesa, al processo si proclamò innocente. Grande traffico questa mattina in uscita dalle città verso le località di Villeggiatura, code chilometriche al nord e al sud, prime tinterelle nonostante qualche nuvola. Le immagini mozzafiato delle frecce tricolori, prima esibizione della pattuglia acrobatica nazionale che inaugura a Udine la nuova stagione davanti a decine di migliaia di appassionati.
Cercheremo di appurare durante questa trasmissione in onda anche oggi 1° maggio in diretta fino alle 20:45, soprattutto per sentire i vostri pareri sui fatti del giorno. Cercheremo di appurare se è vero che il candidato leghista alla provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, ha pronunciato una frase di questo tipo: al pronto soccorso prima bisogna curare gli anziani italiani e poi gli stranieri, a prescindere dalla gravità. Dunque una sorta di canale preferenziale, secondo Pirovano. È vero che siamo in campagna elettorale, però bisogna evitare di spararle grosse, sempre se queste cose sono vere. Naturalmente, dicevo, un canale preferenziale, un linee separate, gli anziani italiani e poi gli stranieri, a prescindere dalla gravità. Studio aperto.
2 morti, 3 feriti gravi, oltre 10 alpinisti travolti dalle slavine salvati per miracolo. La neve torna ad uccidere sopra Bolzano, Trento e Sondrio. Una giornata di allarme e incidenti favorita dall'improvviso caldo e dall'affollamento delle montagne in questo ponte di primavera. 1° maggio, insieme per la solidarietà ai sindacati in Abruzzo tra i terremotati, una festa di speranza per la ripresa e il lavoro, afferma Berlusconi, che poco fa dall'Aquila ha annunciato le case per gli sfollati pronte entro ottobre. Stavo guidando su quel ponte, d'improvviso mi è sparita la strada davanti. A studio aperto parla uno dei feriti del crollo sul fiume Po. Momenti terribili, racconta, non so come ho fatto a restare vivo. Vi facciamo sentire le richieste di aiuto arrivate al 112. Eugenio Vagni, l'operatore della Croce Rossa Internazionale, rapito nelle Filippine, è vivo. La moglie ha potuto parlargli al telefono. Sono stanco e non sto bene, ha detto lui. Spero di essere liberato presto.
Eccoci qui, erano i titoli principali di Studio Aperto. Il numero di telefono per i vostri interventi è sempre lo stesso, 800 24 00 24. L'autoesaltazione del Premier Berlusconi. Ho più consenso persino di Obama, di tutti. Sono il leader più amato nel mondo. Sentite.
I sondaggi lo danno al 73%.
No, i sondaggi mi danno al 75,1%.
Perfetto, al 75,1%.
Lo dico mettendo a punto il principio della mia zia Marina, che una volta io ho trovato con un grande vestito a rose rosse davanti a uno specchio nell'ingresso di Arcore, che guardando lo specchio si diceva: Marina mettesse bella, Marina mettesse bella, tradotto in italiano: Marina come sei bella, come sei bella. Gli ho detto: zia, ma te lo dici da sola? Dice: per forza, non me lo dice nessuno. Quindi i sondaggi sono fatti da altri, ma non è che in giro vengano con piacere pubblicati.
Presidente, ma in questi sondaggi che la danno al 75%, in America Obama piace a 7 americani su 10. Siete sulla stessa sintonia con la gente?
Il sondaggio che conosco io è che lui è al 59%.
Presidente, se vince...
E soltanto Lula supera il 60%, è al 64%, quindi record assoluto.
Questo è Berlusconi, non c'è niente da fare, citazioni in milanese, autoesaltazioni da sondaggi, eccetera, eccetera. C'è bisogno di un po' di ironia, naturalmente, su Berlusconi dopo queste parole del Premier. Allora, Diego Bianchi, come sapete, Zoro, che è uno dei protagonisti di Parla con me, ma lo potete trovare anche su YouTube, che parla di un Berlusconi che ormai si è preso tutto, leader partigiano, si riferisce naturalmente al 25 aprile.
Che c'era rimasto a noi per 25 aprile, la festa della liberazione, va bene? Era la festa di quelli che avevano liberato sto paese dal fascismo, di quelli morti per la libertà, la libertà di tutti, però non la libertà loro, ecco. Boh, manco più il 25 aprile il nostro, si è piegato pure quello. Si è messo il fularino da partigiano al collo, che io poi vorrei sapere i partigiani come facevano a fare i partigiani col fularino al collo, che insomma non deve essere manco tanto agevole, no? È andato là, mezzo a po' dei comunisti, hanno fatto trincare, ha detto, sai che c'è? Fighi sti comunisti, perché lui è sempre rosicato, perché lui un po' voleva essere comunista, no? Però non ci ha mai avuto il coraggio di venirci vicino. Si è visto che poi invece siamo gente normale, ha detto, sai che c'è? Sto comunista pure io, e viva i partigiani. Del resto si è fatto due conti.
Dall'ultimo sondaggio, pensate, risulta che il leader più apprezzato e stimato al mondo, e dopo di lui c'è Lula e terzo Obama.
Chi mi manca da convincere ancora dentro a sto paese a votare per me? I comunisti. A quelli che gli serve per convincerli? Un leader. Capirai che c'ho? Eccomi qua. A noi c'è basta avere il leader, lo seguiamo subito tutti come pecoroni.
Un grande Zoro, che poi fa un accenno al fatto che ormai a Onna vanno tutti, addirittura lui vuole organizzare un compleanno. Onna, come sapete, è quel paesino tutto distrutto dal terremoto. Oggi anche i tre leader sindacali, prima di andare al concertone che è ancora in corso a Piazza San Giovanni a Roma, sono andati tutti e tre lì a Onna, ormai meta di pellegrinaggio. Ci andrà anche Obama probabilmente durante il G8 dell'Aquila.
La prossima nave che arriva dei clandestini, li piamo, gli famo scendere così tu non te incazzi, gli famo fare un bel torneo di calciotto.
A Onna, eh?
A Onna, bravo!
O famo a Onna durante il G8, arbitra Obama, e il Papa dal calcio d'inizio.
Chi vince resta, chi perde a casa. Oh, mi pare equo.
Sai che share?
Ah, senti, parlando d'altro, te volevo dire, a ottobre faccio il compleanno. Beh, o lo fa a Onna. Famo casino, ti divertivo, no? Vabbè,
sembra venire, sentiti libero. E va bene. 800 24 00 24. Il caso Pirovano, dunque, per parlare di cose più serie, in teoria più serie naturalmente, dicevamo, bisogna appurare se davvero ha detto questo Pirovano al pronto soccorso. Prima bisogna curare gli anziani italiani, poi gli stranieri, a prescindere dalla gravità. Oggi un quotidiano che si chiama Il Bergamo, un quotidiano locale naturalmente, titola in questo modo: Pirovano shock, in ospedale la precedenza agli italiani. Il succo poi è questo: secondo Pirovano devono avere la precedenza gli italiani sugli stranieri. Lui parla poi di anziani, eccetera eccetera. Comunque l'audio originale di Radio Padania è questo.
Io vorrei anche annunciarvi che sto discutendo con i responsabili dell'ospedale di Treviglio Caravaggio qui in provincia di Bergamo, e stiamo per predisporre un canale preferenziale al pronto soccorso per i nostri anziani, per fare in modo che non restino indietro e che magari stiano male al pronto soccorso, perché i medici, per questa paura di non denunciare e questa febbre di curare i clandestini, magari si dimentichino di curare i nostri anziani. Quindi noi stiamo predisponendo questo, e credo che all'interno della provincia di Bergamo, ma in tante province dove la Lega ha il governo del territorio e dove probabilmente l'avrà, come a Brescia con l'amico Molgora, credo che spingeremo, pur non essendo una competenza della provincia, spingeremo i nostri direttori degli ospedali a creare questo canale preferenziale per fare in modo che ci si ricordi che c'è anche la nostra gente oltre ai clandestini.
Ma questo sarebbe sacrosanto e doveroso in un paese civile.
Questo è il commento del conduttore, evidentemente, di Radio Padania. C'è un ascoltatore che scrive: Pirovano ha detto quello che pensa la gente, stanca di arrivare al pronto soccorso per farsi curare, costretta a lunghe attese per colpa di extracomunitari che magari si sono accoltellati tra loro e che poi non pagano il ticket. Evidentemente ascoltatore, ma anche simpatizzante leghista, o comunque un ascoltatore che apprezza le idee di Pirovano. Io dico solamente che non mi pare, pur essendo un frequentatore di pronti soccorsi, di ospedali, come tutti ogni tanto, che ci siano questi assembramenti di anziani il cui accesso al pronto soccorso è ostacolato da torme di extracomunitari che arrivano lì e si fanno curare. Cioè, non mi pare un problema, però è una mia sensazione, magari mi sbaglio. Abbiamo in diretta l'onorevole Manlio Contento del PDL, buonasera.
Buonasera, complimenti. complimenti per la trasmissione.
Allora, onorevole Contento, leggo oggi sui giornali, in particolare prendo un titolo a caso, La Stampa. Maroni attacca, mafia protetta dalle lobby, le imprese non sono più obbligate a denunciare il pizzo, addirittura minaccia Maroni che se passasse una norma, sembra voluta dal ministro Alfano e anche da lei, poi ci spiegherà naturalmente, è pronto a mettere a chiedere la fiducia. Anche Confindustria critica, norma necessaria. Ancora sull'Unità, lo scrittore Carlo Lucarelli, cosa scrive? C'è una norma nel decreto sicurezza che obbliga chi è sottoposto al pizzo a denunciare i suoi estortori. Chi ha conosciuto qualcuno che ha dovuto subire questa umiliazione sa quanto sollievo porti chiamare le forze dell'ordine e vedere in galera quei parassiti, ma sa anche quanto coraggio ci voglia per farlo. L'obbligo di denuncia è un po' come una leva obbligatoria in questa guerra che ci vede noi gente, quindi noi Stato, schierati come soldati contro le mafie. Io credo che sia una cosa giusta e anche utile, dice Lucarelli. Scrive Lucarelli. Ora il ministro Maroni è arrabbiato perché dice che una lobby sta cercando di cancellare quella norma. Lo dice un ministro e io me lo chiedo. Esiste una lobby così? È una lobby di cosa, visto che si parla di lotta alla mafia? Bisognerebbe approfondire. Allora, lei, Contento, è un deputato friulano, oggi leggo sulla stampa di fama integerrima, non lo metto in dubbio naturalmente, certo non è un fiancheggiatore della mafia, eppure insomma, lei è arrabbiato perché evidentemente Maroni, parlando di lobby, si riferisce a chi non vuole rendere obbligatorio la denuncia del pizzo per le imprese. Dunque si rivolge a lei o no?
Ma guardi, se si rivolge a me ha sbagliato bersaglio, perché è mio un emendamento per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche attualmente all'esame della Camera, per consentire, quanto prima non era previsto, che si proseguano con le intercettazioni ambientali, le indagini contro la mafia. Quindi sono proprio al di sopra di ogni sospetto. La verità è che l'emendamento che è stato approvato non esclude che vengano esclusi gli omertosi dalle gare. In realtà prevede che la esclusione dalla partecipazione alla gara sia la conseguenza di un accertamento svolto nei confronti della persona che risulta non aver denunciato i fatti.
Cioè non sia automatico, mi spieghi, non si, qual è il cambiamento? Qual è il cambiamento rispetto a prima?
No, attenzione, è importante questo passaggio. Prima che cosa prevedeva la norma? Che la persona che risulta non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria venisse sospesa, pensi lei, se la circostanza emergeva dagli indizi di una richiesta di rinvio a giudizio contro terzi. Quindi io, non sapendo nulla di un procedimento in corso magari contro il cosiddetto concussore, venivo automaticamente escluso dalle gare perché un pubblico ministero mi aveva inserito, raccontando la circostanza magari riferita da un mafioso, da chissà chi altri, in una richiesta di rinvio a giudizio che non mi riguarda. Le sembra che questa sia una cosa logica? Noi abbiamo detto no, riteniamo più corretto che la persona omertosa sia sentita dal magistrato, che si verifichi l'esistenza di questa circostanza, e se il magistrato ritiene che quella persona ha tenuto effettivamente un
atteggiamento
omertoso, venga sospesa semplicemente con la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, non di terzi. E poi mi perdoni, posso fare un'altra cosa divertente?
Dica.
Che devo rispondere al ministro dell'interno, e sarebbe bene che il ministro interno leggesse meglio le norme che scrivo, che fa scrivere. Lei sa che questa norma, così come era stata concepita, prevedeva sostanzialmente che l'applicazione relativa all'estorsione operasse se si tratta di estorsione aggravata dall'associazione mafiosa. Questo diceva la norma.
Sì.
Ora, già qui mi permetta una battuta. Secondo lei come fa la vittima a distinguere se l'estorsione a cui è sottoposta è fatta da un'associazione mafiosa oppure da una coppia di disperati, tanto per fare
questo,
un altro esempio?
Questo è molto difficile. Certamente allora, è molto difficile da capire.
Questo è molto difficile da capire, però intanto la norma era scritta così. Allora, noi abbiamo posto all'attenzione del Ministero degli Interni, rappresentato nelle commissioni, alcune questioni. Abbiamo chiesto di verificarle in vista dell'Aula e nel frattempo abbiamo modificato la norma rendendola sempre, come dire, pronta a colpire chi è colluso con la mafia, ma riportandola entro i principi costituzionali.
Ora però,
onorevole, siamo sentiti rispondere? Che questa norma era stata già decisa. e c'era stato un accordo su questa norma, quindi un accordo extraparlamentare.
Senta, però, onorevole Contento, al di là di quello che succederà, che è importante naturalmente, qui leggo che il sottosegretario Mantovano, che anche lui insomma mi pare possa essere a Mantovano non si possono rimproverare atteggiamenti omertosi nei confronti o comunque di passività nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, cosa dice? Dice che è pericoloso il messaggio di ammorbidimento delle norme antimafia. Insomma, nessuno ha capito nulla in realtà di questa vicenda, e anche Giuseppe Lumia dice: franano le norme antimafia, non è possibile, cose da non crederci. Tano Grasso: è un passo indietro, il problema non è di criminalizzare le vittime di estorsione, ma di offrire lo strumento della collaborazione con le istituzioni. Nessuno ha capito nulla, anche il presidente della Confindustria siciliana Lobello?
No, io credo che semplicemente si sia caricata una norma così come era stata scritta di una valenza, come si fa sempre, che in realtà non ha. Quella norma rischia di essere inapplicabile. Posso anche aggiungere una proposta? Vogliamo colpire sotto il profilo culturale questo aspetto? C'è una cosa semplicissima da fare. Introduciamo l'obbligo di denuncia per tutti i cittadini, e poi sospendiamo e studiamo eventualmente gli imprenditori dalle gare, per tutti i cittadini nei confronti di reati gravi come l'estorsione e la concussione. Facciamolo per tutti, è la cosa più semplice, più elementare. Quindi ci sarà un giudice che mi chiamerà e mi dirà: onorevole Contento, lei risulta non aver denunciato questo fatto, è sufficiente quello, d'accordo? Ma non inventiamoci delle norme bandiera che poi vengono inserite nell'ordinamento creando delle situazioni di inapplicabilità o peggio evitando magari di garantire le persone. Ma scusi, se un mafioso all'interno di un'indagine vuole colpire un'azienda magari nemica, che cosa farà?
Può dire che quell'azienda paga il pizzo.
Allora, vogliamo un minimo garantire anche il titolare di quella piccola impresa individuale o il legale rappresentante o il socio, che possa finire davanti a un magistrato, spiegare le sue ragioni, e all'esito di questo, se il magistrato riterrà che effettivamente la sua condotta è penalmente rilevante, procedere a qualsiasi cosa piaccia al ministro Maroni?
Dunque lei non appartiene, per rispondere al ministro Maroni, ad alcuna lobby?
No, assolutamente ad alcuna.
Lo trovo offensivo
soltanto che l'abbia pensato, e chiedo dov'era il ministro Maroni quando si discuteva sulle intercettazioni telefoniche che nella prima stesura non contemplavano la possibilità per la lotta contro la mafia per quanto concerne appunto le intercettazioni ambientali.
Credo che il ministro Maroni sia sempre stato d'accordo sulle intercettazioni ambientali
alla
mafia.
Io non ho sentito la sua voce, però ecco, ho combattuto anche in quell'occasione da solo. Mi avrebbe fatto molto comodo una dichiarazione sui giornali come quelle sulle lobby che ha fatto adesso a favore in quell'occasione, visto che avevo anche un conflitto all'interno della maggioranza su quella proposta, e non l'ho sentita la voce del ministro Maroni.
Onorevole Contento, la ringrazio, buona serata.
Si figuri, buonasera a lei.
Ci ha spiegato, onorevole Contento, il senso di questa cosa, perché sui giornali che cosa è apparso? È apparso che Maroni dice: ministro dell'interno, c'è una lobby che protegge i mafiosi. Insomma, siccome chi ha proposto questo emendamento, e ce l'ha spiegato, poi ognuno di voi si può fare un'idea, è l'onorevole Contento, che si è sentito attaccato per come esponente di questa lobby, dice: no, guardate che in realtà sarebbero state in difficoltà le imprese, quelle oneste naturalmente, ma anche quelli che vogliono denunciare il pizzo, che possono essere colpiti perché un mafioso magari dice: quello ho imposto il pizzo, quello mi paga il pizzo, e magari non è vero. 18:55, andiamo a Asti da Matilde, buonasera.
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Buonasera, sono Matilde e sono una persona sono una donna che ha 70 anni, sono una persona con un handicap grave dovuto a un dolore diciamo cronico, che appunto provoca questo handicap, quindi un grande dolore. Un paio di mesi fa ho avuto un problema urgente, sono andata al pronto soccorso di un ospedale, un grosso ospedale di Milano, era Milano,
sì.
E ho fatto presente che non potevo restare seduta per tanto tempo, eccetera eccetera. In pratica mi hanno fatto attendere 4 ore e mezza mentre ero disperata per questo mio dolore, che appunto mi trovo con handicap, sì, dimostrato e dimostrabile dalle attestazioni mediche. Nel frattempo avevano avuto la precedenza appunto persone extracomunitarie, non so, che dovevano
ho capito. Dunque Pirovano ha ragione, secondo lei esiste questo problema?
Ha ragione, perché vede, io non sono leghista e non sono neppure di
no, ma in questo caso ha ragione, volevo dire.
In questo caso direi di sì. Anche perché
cioè, c'è un problema negli ospedali, e lei ce lo testimonia, che riguarda la precedenza da, o comunque il fatto che l'arrivo di extracomunitari al pronto soccorso crea dei ritardi per l'assistenza, diciamo, agli italiani, agli anziani, alle persone che hanno bisogno. È così?
Ma direi nel mio caso specifico.
Nel suo caso specifico, sì. La ringrazio. Ora, Matilde, un attimo solo, perché c'è il giornale radio delle 19. Il primo maggio non è solamente festa. Sentite da Sky TG24: nel mondo scontri in Germania, Grecia e Turchia. Sentite.
Spesso bilanci pesanti. 29 agenti sono rimasti feriti, 12 persone fermate fra Berlino e Amburgo. Bidoni della spazzatura dati alle fiamme, pietre e bottiglie contro i mezzi pubblici e le auto parcheggiate. La polizia turca di Istanbul ha sparato con cannoni ad acqua e lacrimogeni per disperdere i manifestanti nella città. I giovani hanno lanciato pietre e molotov contro la polizia, hanno rotto le vetrine di banche e supermercati. Il cuore dei disordini, piazza Taksim. Il primo maggio del 1977, proprio qui morirono 37 persone durante una sparatoria. La piazza è diventata il simbolo delle proteste ogni volta che si può, ogni volta che ce n'è ragione. 68 manifestanti arrestati, 11 agenti feriti è il bilancio del primo maggio sul Bosforo, tornata ad essere festa nazionale a partire da quest'anno.
Bene, 19 e 16, 800 24 00 24, TG3.
Napolitano celebra il primo maggio, disoccupazione caduta produttiva, le emergenze, si faccia di più contro le morti sul lavoro. CGIL e CISL UIL insieme all'Aquila, un primo maggio di solidarietà con i terremotati, sindacati, impegno per la ricostruzione contro la crisi. Berlusconi, oggi è la festa della speranza, bene l'accordo Fiat Chrysler, Franceschini, il governo non dimentichi la crisi. Dopo l'accordo con Chrysler, Fiat punta l'attenzione sulla Opel, è il partner ideale, i sindacati, ora bisogna vedere il piano di Torino e Detroit. Slavine sulle Alpi, un uomo muore nel Meranese, sulla Marmolada, feriti e dispersi, tragico fuori pista di una ragazza con lo snowboard. Impiccata in Iran la giovane pittrice dalla Radha Arabi, Amnesty si era autoaccusata per proteggere il fidanzato, processo ingiusto. Affluenza record al concertone del primo maggio in corso a Roma, musica e solidarietà nella maratona rock in attesa di Vasco Rossi.
Bene, un ascoltatore a proposito della vicenda Pirovano, il senatore, credo leghista, che è candidato anche alla provincia di Bergamo, forse non è senatore, comunque il candidato leghista alla provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, che dice al pronto soccorso prima bisogna curare gli anziani italiani e poi gli stranieri a prescindere dalla gravità. Oggi un giornale di Bergamo parla esplicitamente di corsie preferenziali per gli italiani negli ospedali, poi chiariremo forse con lo stesso Pirovano. Un ascoltatore mi scrive: all'arrivo di un pronto soccorso viene assegnato un codice di priorità secondo l'urgenza e inviati alla valutazione medica nell'ordine così stabilito. Un codice verde attende anche ore, lo farebbe anche in un paese senza clandestini o che in modo disumano li metta, per il fatto di essere tali, in fondo alla lista. Si cura tutti secondo gravità, anche gli italiani che non pagano le tasse e non contribuiscono all'esistenza e alla spesa sanitaria. È un medico romano, Andrea, con esperienza diretta dei pronto soccorso, che ringrazio per questo messaggio, e andiamo a sentire i titoli di Sky.
Primo maggio all'Aquila, i sindacati di nuovo insieme per la solidarietà ai terremotati.
Morti bianche, monito di Napolitano, serve un'Italia più attenta ai diritti del lavoro.
Berlusconi, io il premier più amato, in settimana al Quirinale per ritoccare la squadra di governo.
Franceschini, il Parlamento non dimentichi che la crisi è una realtà, c'è chi non ce la fa da solo.
Valanghe, incidenti, 3 vittime in montagna, 4 feriti sulla Marmolada, 2 sono gravi.
Traffico sostenuto ma regolare sulle autostrade, caos in mattinata sulla A4.
Nuova influenza A, segnalati altri casi in Europa, l'OMS verso il massimo livello di allerta.
Fiat Chrysler, Marchionne dice ora guardiamo al futuro, corteo dei sindacati a Torino.
Iran, giustiziata la pittrice dell'Radha Arabi, inutile la mobilitazione di Amnesty International.
Concerto del primo maggio, piazza San Giovanni gremita, sul palco stasera anche Vasco Rossi.
Vabbè, queste sono le notizie più o meno simili tra TG3 e Sky TG24. Il numero di telefono per i vostri interventi anche oggi in diretta fino alle 20.45 alla Zanzara è sempre lo stesso, 800 24 00 24. E noi riprendiamo facendovi riascoltare, perché comunque vale la pena, per capire sempre di più, o se volete per confermare La presenza mediatica di Berlusconi, il modo in cui mediaticamente si presenta, con un altro racconto, stavolta sulla zia Marina e sul consenso, che secondo lo stesso Berlusconi ha raggiunto livelli altissimi, sarebbe il leader, secondo Berlusconi, più amato nel mondo, con un consenso che supera il 75%, più di Obama. Quando una giornalista a un certo punto gli chiede: ma anche il presidente americano ha sondaggi che lo vedono amato da 7 americani su 10, lui dice: no, sono di meno.
I sondaggi lo danno al 73%.
No, i sondaggi mi danno al 75,1%.
Perfetto, al 75,1%.
Lo dico mettendo a punto il principio della mia zia Marina, che una volta io ho trovato con un grande vestito a rose rosse davanti a uno specchio nell'ingresso di Arcore, che guardando lo specchio si diceva: Marina mettesse bella, Marina mettesse bella, tradotto in italiano: Marina come sei bella, come sei bella. Gli ho detto: zia, ma te lo dici da sola? Dice: per forza, non me lo dice nessuno. Quindi i sondaggi sono fatti da altri, ma non è che in giro vengano con piacere pubblicati.
Presidente, ma in questi sondaggi che la danno al 75%, in America Obama piace a 7 americani su 10, siete sulla stessa sintonia con la gente?
I sondaggi che conosco io è che lui è al 59%.
Presidente, se vince...
E soltanto Lula supera il 60%, è al 64%, quindi record assoluto.
Record assoluto secondo Berlusconi. E Diego Bianchi, alias Zoro, che è presente, come sapete, nella trasmissione Parla con me, anche su YouTube, ed è il giovane comunista, questo è il ruolo che si... anche un po' nostalgico, se volete, questo è il ruolo che si attribuisce e che su cui costruisce la sua immagine anche in quella trasmissione. Sentite come affronta il fenomeno Berlusconi, che si prende tutto, anche la festa della liberazione.
Mo' mi viene a far partigiano, mo' mi viene a cantare Bella Ciao, che poi per lui Bella Ciao chissà che vuol dire, ed è bella, capito? Ma mo' infatti cambia pure quella, vedrai, perché sto concetto di Bella Ciao, capito? Sto concetto di saluto, di commiato, Bella Ciao, Bella via qua, dove vai? Bella, via qua, e te faccio fare 3 mesi di Erasmus, te formo io, te eurocandido io, via qua, Bella, via qua, Bella, via qua, Bella, via qua, qua, qua.
Eccezionale. Allora, sembra che la settimana prossima si definisca che cosa? Si definisca la promozione di Michela Vittoria Brambilla, che è attualmente sottosegretario con delega al turismo, a ministro del turismo. Dunque avremo un ministro in più. Ora la domanda è questa: secondo voi serve o non serve un ministro del turismo? Perché lo stesso lavoro non lo può fare un sottosegretario? E poi, serve promuovere i sottosegretari a viceministri? C'è una differenza probabilmente di retribuzione, di status. Berlusconi dice: questi sottosegretari, quando vanno a fare le riunioni con i loro omologhi europei, si sentono un po' in difficoltà perché non sono viceministri, come se un, non so, un responsabile, un viceministro o un ministro della Francia conoscesse le differenze tra un sottosegretario e un viceministro in Italia, le stranezze del nostro paese. Ma torniamo alla Brambilla, perché finora, per carità, poi magari starà facendo un lavoro eccezionale, meraviglioso sul turismo italiano, non lo sappiamo, non vogliamo mettere in dubbio le capacità della rossa Brambilla di svolgere bene il suo lavoro, però ha annunciato tempo fa una cosa che ancora non si sta realizzando in pieno. E poi la domanda è questa: ma è davvero il caso di ripristinare, di tornare su una vicenda ormai morta e sepolta? Ma morta e sepolta per nostra insipienza, abbiamo buttato un sacco di soldi. Sto parlando del portale, ricordate, italia.it, che era un progetto abbandonato qualche tempo fa, prima alla fine del governo Prodi, da Rutelli, ereditato dal ministro Stanca, che è costato 45 milioni di euro, il portale sul turismo italiano, che non è servito assolutamente a nulla, anzi non è che non è servito, proprio non ha iniziato a funzionare. Sentite.
Please visit the website, please visit Italy. Italia sì, Italia
no. Il portale nazionale per il turismo www.italia.it ha chiuso definitivamente i battenti.
Credo che poi lo abbia già annunciato anche il ministro Brunetta. Io ho assunto la gestione del portale italia.it.
Entro pochi giorni potremmo presentare alla stampa e ai cittadini
nuovo portale, avremo un progetto assolutamente in linea e adeguato.
E va bene, il portale italia.it, io devo dire non capisco perché funzionano bene alcuni portali internet, per carità il turismo ha bisogno di internet, vive ormai grazie, soprattutto grazie a internet, alle prenotazioni via web, non capisco perché bisogna fare un portale nazionale gestito dal ministero, una cosa terrificante, un progetto terribile che infatti è naufragato per insipienza, perché per diversi motivi che abbiamo spiegato più volte e che non, anche qui non so perché il ministro, l'ormai prossimo ministro Brambilla vuole ripristinare. 800 24 00 24. Nell'edizione di oggi del quotidiano Il Bergamo c'è questo titolo Pirovano shock, in ospedale la precedenza agli italiani. Si prende spunto da un intervento a Radio Padania dallo stesso Pirovano.
Io vorrei anche annunciarvi che sto discutendo con i responsabili dell'ospedale di Treviglio Caravaggio, qui in provincia di Bergamo, e stiamo per predisporre un canale preferenziale al pronto soccorso per i nostri anziani, per fare in modo che non restino indietro e che magari stiano male al pronto soccorso perché i medici, per questa paura di non denunciare e questa febbre di curare i clandestini, magari si dimentichino di curare i nostri anziani. Quindi noi stiamo predisponendo questo e credo che all'interno della provincia di Bergamo, ma in tante province dove la Lega ha il governo del territorio e dove probabilmente l'avrà, come a Brescia con l'amico Molgora, credo che spingeremo, pur non essendo una competenza della provincia, spingeremo i nostri direttori degli ospedali a creare questo canale preferenziale per fare in modo che ci si ricordi che c'è anche la nostra gente oltre ai clandestini.
Ma questo sarebbe sacrosanto e doveroso in un paese civile.
La febbre di curare i clandestini, un canale preferenziale per i nostri anziani perché non restino indietro. Questo vuole Pirovano, ne parleremo più avanti naturalmente. Intanto torniamo un attimo su una vicenda. È un bluff o no l'inaugurazione del termovalorizzatore di Acerra? E così la pensano diverse associazioni locali in Campania, anche l'Unità nei giorni scorsi, Legambiente, dicono in realtà ci sono dei collaudi in corso. L'inaugurazione fatta al premier insieme a Bertolaso in pompa magna alla fine di marzo è una bufala, alla fine di aprile credo, no? Sì, è una bufala. Non è vero, non sta smaltendo nulla il termovalorizzatore di Acerra. Ieri sera danno zero, sentite.
Però il 26 marzo ci ricorderemo tutti che proprio qui alle mie spalle, dentro questo impianto, è arrivato il Presidente del Consiglio, ministri, sindaci, il sottosegretario Bertolaso a inaugurare, diciamo, questo impianto. Quando sono venuto qui l'altro giorno io mi aspettavo di vedere una settantina di camion, perché tanti ne occorrono, 70 camion al giorno per trasportare i rifiuti da bruciare dentro l'impianto che dovrà bruciare 1800 tonnellate al giorno.
Invece?
Ma di questi 70 camion non ho visto proprio traccia. Ieri pomeriggio, alla vigilia dell'incontro di oggi con i giornalisti dentro l'impianto, abbiamo messo la telecamera qui fuori e abbiamo contato 4 camion.
Questo ruotolo, dopo la pubblicità delle 19.30, sentiremo una delle autorità in materia, una persona che stimo molto, un giornalista di Sky TG24 che si chiama Chiariello, Paolo Chiariello, che fa il punto su cosa sta accadendo con occhi lontani dall'ideologia. Non voglio dire che quelli di Ruotolo siano occhi ideologici che per forza devono parlare male o vedere qualcosa di negativo nell'operato del Presidente del Consiglio, però Paolo Chiariello di Sky ci chiarisce qual è la situazione nel termovalorizzatore di Acerra. Andiamo con gli ascoltatori e andiamo a Ancona. Alberto, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io chiamavo io sono un medico, sto andando a fare pronto soccorso stanotte, però man mano che sento la trasmissione mi sono reso conto, anche molto deluso, perché il suo unico scopo è quello di dire che l'onorevole leghista, di cui non so neppure il nome, è razzista. D'accordo.
Io non ho affatto detto questo. Mi scusi, un attimo. Io non ho affatto detto che è razzista.
No,
non
no,
mi
no,
mette in bocca cosa che non ho pronunciato. Io
no,
ho semplicemente detto.
Io voglio impostare il discorso su una situazione diversa.
No, Alberto, mi scusi un attimo. Lei ha appena detto che ho dato del razzista a qualcuno. E non è che può passare in cavalleria questa cosa.
No, io pensavo.
Ho posto una domanda. Ho letto quello che è stato riportato sui giornali e ho detto controlleremo più avanti, probabilmente con lo stesso pirovano, se le cose riportate su alcuni giornali corrispondono al vero oppure no. Quello che intende fare negli ospedali di cui ha la competenza o potrebbe avere la competenza, anche se in realtà la competenza è regionale, anche questo è da chiarire, sulla questione della priorità agli anziani piuttosto che agli stranieri o ai clandestini, per cui non ho dato del razzista a nessuno, anche perché, come sa, non è che mi piace molto questa parola razzista. Alberto, dica. Alberto? Lo richiamiamo subito. Giampiero da Firenze. Giampiero?
Ah, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Le faccio questa domanda. Che ne è di Eugenio Vanni? Intorno alla sorte del nostro compatriota vi è silenzio quasi assoluto. Lei che dice? Come va avanti?
Ma guardi Giampiero, oggi abbiamo avuto la notizia che è vivo, pare che abbia parlato con i suoi familiari, per cui ascolti i nostri giornali radio, avrà sicuramente notizie aggiornate ora dopo ora. La ringrazio. Giuseppe da Brindisi, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo fare un piccolo intervento per quanto riguarda il referendum, perché poi ci si rimane sommersi da tutte le notizie della quotidianità settimanalmente. Io volevo dire questo. E poiché il referendum è stato fissato, no, al secondo turno, chiedo scusa, ragione per cui affluirebbero meno elettori, quindi non si raggiungerebbe il quorum. E a questo punto lancio una provocazione utile per dimostrare appunto come cittadino.
Beh, non è detto che... innanzitutto, bisogna aspettare.
No,
lei già dà per morto il referendum, insomma, non è detto.
Come?
Lei già dà per morto il referendum, non è detto.
Non lo do per morto, però a questo punto io invocavo la benedetta sovranità popolare, no? E nel senso che io mi comporterei così, andare a votare al secondo turno, dove appunto potrò esprimere il sì o no, essenzialmente per dire sì o no al referendum. E in questo modo credo di rispettare qualsiasi intenzione di voto da parte di tutti.
Alberto, mi scusi, però la questione è questa, ci sono diverse possibilità. Uno può andare a votare, può non andare a votare, può votare sì, può votare no, può essere indifferente. È tutto legittimo. Non è che chi non va a votare al referendum o si astiene è un criminale.
No, dottor Cruciani, mi lasci completare, perché ho l'impressione che non. Io credo di poter chiarire un pochettino la posizione anche dell'elettore.
Lei può chiarire la posizione la sua posizione, non la posizione dell'elettore in generale. Può chiarire la sua posizione.
In condizioni di conoscere certe situazioni.
Vabbè, okay. Lei pretende di rappresentare, diciamo, gli elettori.
Se no, dico, non avrei chiesto di intervenire.
E allora mi dica.
Io, per esempio, sostengo che i signori ostili al raggiungimento del quorum sanno che l'elettore può rifiutare le altre schede nel seggio elettorale, esigendo per esempio soltanto quella che a lui aggrada.
Sì.
Lei
le persone sono a conoscenza di queste cose.
No, allora
va bene, allora ce lo dice lei. Lei ci dice che le persone possono anche rifiutare la scheda.
No, non è che voglio fare il saputello, vorrei dire.
Sì.
Allora, per quale ragione hanno giocato tutto sul turno, se metterlo prima o al secondo
Guardi,
turno?
Giuseppe, è stato raggiunto un accordo, un compromesso, un grande compromesso tra la Lega e il PDL sul 21, con l'accordo anche della opposizione sul 21, il giorno del ballottaggio. C'era l'ipotesi anche di rinviarlo di un anno, che alla Lega non piaceva. Insomma, sono tutte scaramucce, se vogliamo, anche grandi compromessi politici, come sempre avviene per quello che riguarda le scadenze referendarie. La ringrazio. Abbiamo recuperato con l'ascoltatrice di prima da Asti, Matilde, che ci diceva, per quello che mi riguarda, per quello che mi concerne e mi riguarda, vedo in realtà che si dà precedenza agli extracomunitari, malati, al pronto soccorso, piuttosto che agli italiani. È così, Matilde?
Io non ho parlato di Niguarda, dottor Cruciani.
Io non ho detto Niguarda, si dà precedenza, ho detto.
Posso
anche dire comunque.
Ma io non ho detto mi guarda, non ho detto mi guarda io, Matilde, mi scusi, non ho detto mi guarda. Non...
Ah, va bene, non c'è problema, io non ho problemi anche a dire che cosa è successo. Allora io ho fatto presente il mio stato, diciamo, doloroso, che provoca appunto questa mia invalidità al massimo, sì. E ho detto che non potevo stare a lungo seduta ad aspettare. Ho visto però nel frattempo delle persone con chiaramente extracomunitari, ma non sto dicendo clandestini, sia ben chiaro. E vorrei anche chiarire un altro aspetto: io non sono una persona che vota né per la Lega né per il centrodestra, quindi ho un atteggiamento direi molto obiettivo. Allora che cosa è successo? Che ho atteso 4 ore e mezza la visita, sì. Nel frattempo, cioè quando sono stata visitata, ho fatto presente il mio stato di dolore acuto oltre che cronico. Mi è stato detto dal medico che mi avrebbe a quel punto lì fatto una flebo di antidolorifico.
Sì, però Matilde, ora voglio dire, al di là del caso personale, di quello che le è successo, la cosa che le voglio dire, lei che impressione ha avuto? Che di essere stata, come dire, superata, c'è stata una precedenza data da altre persone, perché poi possiamo
la
discutere.
La sensazione è di sì, e vorrei anche dirle questo. A un certo
magari
punto,
c'erano casi più gravi, magari scusi, c'erano, magari
no,
c'erano
no,
casi
no,
più
no.
gravi. Mi scusi.
C'era accanto a me sul lettino, quando sono stata visitata, una signora chiaramente extracomunitaria che cinguettava al suo telefonino e smetteva di cinguettare quando passava un infermiere o il medico. È stata curata, pur essendo arrivata dopo di me, è stata curata con tutta l'attenzione. Io dopo un'ora ho chiesto di essere dimessa perché non era arrivata la flebo antidolorifica.
Ho capito, la ringrazio Matilde, però mi scusi, sì, ho capito. Matilde, non possiamo ascoltare tutta la sera il suo racconto, mi scusi se la interrompo, perché altrimenti diventa il racconto di quello che è successo in un grande ospedale milanese. Io non credo, francamente, rispetto molto naturalmente quello che lei ci ha raccontato, ma non credo che ci sia un complotto da parte dei medici italiani per ostacolare le cure agli anziani italiani e dare precedenza agli extracomunitari o agli stranieri in generale. Poi ci possono essere casi singoli in cui sicuramente le persone vengono dimenticate in sala d'aspetto, extracomunitari o italiani non... che siano, ma insomma, ripeto, non credo che ci sia un complotto dei medici da questo punto di vista. Alberto, allora, da Ancona, abbiamo ripristinato la linea.
Eccomi, sì. Allora, io volevo fare un intervento sempre sulla questione dei pronti soccorsi, sì. Che purtroppo è un problema reale. Io faccio il pronto soccorso, sono un medico.
Sì.
Il problema c'è, cioè nel senso che i pronto soccorsi sono sovraffollati e il personale medico e paramedico è poco. Il discorso del triage che faceva il collega primo del codice verde è un discorso teorico che molto spesso non viene applicato proprio per mancanza di personale. Cioè non c'è nessuno che riesce a valutare chi è grave e chi non è grave, perché gli infermieri sono tutti impegnati nel soccorrere i pazienti e i medici lo stesso. Per cui cosa succede nel pronto soccorso? Poi che alla fine, soprattutto in quelli periferici, lasciamo perdere quelli più attrezzati, che comunque sono pochi, chi alza la voce è quello che viene più...
però questo qua, a prescindere dal fatto che siano italiani o stranieri...
Fatto razziale, per carità, però comunque il problema degli extracomunitari, cioè secondo me creare una via preferenziale per gli anziani è una cosa giusta, indipendentemente dal colore della pelle. L'anziano in genere è quello più educato.
A parte che pirovano...
È quello che non si lamenta
sì, no,
mai.
Sì, ma ho capito che vuol dire...
Lasciamo perdere pirovano, non mi interessa me fare una polemica politica. Io
no, ma noi siamo partiti
questo.
Da pirovano, noi siamo partiti da pirovano.
È interessante parlare del pronto soccorso. Il problema del pronto soccorso esiste in Italia ed è grande, perché purtroppo si è acuito da quando sono arrivati gli extracomunitari, perché sono molti. L'extracomunitario non passa attraverso il medico di base come passa l'italiano, per cui viene in pronto soccorso e pretende anche delle prestazioni che non sono da pronto soccorso. Questo è un problema reale, cioè,
ho capito.
Secondo me l'extracomunitario andrebbe informato meglio e guidato meglio, perché quando te si presenta, per dire, in pronto soccorso una donna incinta che vuole semplicemente sapere se è incinta, non è una prestazione a pronto soccorso. È chiaro che poi se il pronto soccorso funziona, se c'è il codice verde, però poi in realtà...
E perché vanno al pronto soccorso, secondo lei? Perché si rivolgono al pronto soccorso?
Perché pensano che il pronto soccorso sia un servizio ambulatoriale, e questo è sbagliato. Cioè nel senso che poi il pronto soccorso si sovraffolla di cose che lì non ci dovrebbero essere.
Capito.
E l'extracomunitario, purtroppo, sarà una questione di cattiva informazione da parte nostra,
sarà anche da parte loro. Purtroppo spesso capita che l'extracomunitario alzi la voce e arrivi anche alle mani, cioè è una questione di educazione, cioè per carità.
Ma quello può capitare a tutti, non solo quello, cioè,
sì,
quello
no,
può capitare
carità,
a tutti.
Però su 10 che vengono in pronto soccorso, diciamo, poi il discorso è che tutti vengono... Uno
su 10 che vengono in pronto soccorso, diceva?
I problemi reali in realtà ce l'hanno in due, capito? E molto spesso questi 8 che non hanno problemi, spesso sono extracomunitari.
Ho capito, dunque quello che dice Pirovano, quello che sostiene Pirovano, in fin dei conti è concreto, è reale, c'è questo problema.
Affrontare i problemi solo da un punto di vista politico non significa risolverli. Io la stimo molto, la sento spesso, però stasera mi sembra che sta facendo semplicemente un intervento su Pirovano. A me non interessa Pirovano,
a lei non interessa Pirovano, io rispetto che a lei non interessi Pirovano, dopodiché il problema, siccome l'ha sollevato Pirovano, stiamo parlando di Pirovano, altrimenti non avremmo parlato.
Sbagliato, in modo sbagliato, ha denunciato un problema giusto.
Ho capito.
Secondo me creare una corsia preferenziale per gli anziani, indipendentemente dal colore della pelle e da dove vengono, è giusto, perché l'anziano è sempre quello più mite, che spesso sta più male davvero, e non si lamenta mai, per cui rischia, nonostante il triage, queste cose che poi in realtà non funzionano perché c'è a malapena.
Alberto, ho capito benissimo quello che lei vuole dire. Detto questo, Pirovano, so che lei non ne vuole parlare, e infatti la ringrazio. Pirovano non ha parlato di corsia preferenziale per gli anziani, ha chiaramente citato da una parte, se vogliamo, gli anziani, dall'altra gli extra. Dunque, insomma, nei suoi intendimenti questo doppio binario deve esistere, no? Extracomunitari, anziani. Claudio, provincia di Treviso. Claudio, mi sente?
La sento, mi sente lei?
La sento, dica.
Perfetto, Claudio da provincia di Treviso, sono medico del pronto soccorso anch'io, visto che stasera tutti siamo medici.
Bene, meglio soccorso. Così, meglio così.
Benissimo, allora di Pirovano io non starei neanche a discutere, perché secondo me si discute da solo. La sanità non deve avere persone di serie A e persone di serie B. Detto questo, sulla signora di Asti, mi sembra,
sì,
che aveva avuto quel frangente in cui aveva aspettato 4 ore
e mezza. Ma quello è un caso personale, come si fa a giudicare?
No, ma volevo rispondere a quello, perché non è un caso personale, nel senso che in tutto il mondo, e compreso l'Italia, esiste un triage di cui ne avete già parlato. In questo triage viene fatta una valutazione del codice di gravità, non c'è niente.
Secondo il suo collega di prima, in realtà questo è solo virtuale,
ecco,
non avviene.
No, non è vero che è virtuale, perché in tutti i pronto soccorsi e in tutte le formazioni che viene fatto sul triage, perché viene fatto delle formazioni per il personale,
sì,
allora viene insegnato che i bambini e gli anziani hanno una priorità, anche se hanno la stessa patologia di un altro.
Ah, certo,
quindi
certo.
Hanno già una corsia preferenziale, proprio perché sono bambini e sono anziani. La signora invece che ha aspettato 4 ore e mezza, che si è vista passare davanti tutti gli extracomunitari,
sì,
come fa lei a sapere se questi extracomunitari avevano una patologia più grave della sua?
Ma infatti è quello che le ho chiesto.
Esatto, giudicata poi più grave della sua, perché magari si può anche sbagliare, però non c'è nessuna corsia preferenziale per quanto riguarda gli extracomunitari, figuriamoci.
Che è quello che immagina o che racconta Pirovano. Dopo lo sentiremo, se riusciamo a collegarci con lui. Dopo aver parlato di extracomunitari, di ospedali, di Pirovano, continueremo a parlarne più tardi. Abbiamo con noi Antonio Calabrò, che saluto, buonasera.
Buonasera a voi.
Antonio Calabrò, giornalista, editorialista economico, adesso è direttore degli affari istituzionali delle relazioni esterne del gruppo Pirelli, ma è autore di un libro che ha un titolo che è, direi, molto significativo per la fase che stiamo attraversando: Orgoglio industriale, la scommessa italiana contro la crisi globale, edito da Mondadori, uscito proprio in questi giorni. Allora, voglio subito chiedere a Calabrò, perché c'è un capitolo dedicato alla Fiat, in generale a tutto l'indotto dell'auto, dal titolo Torino, l'auto non si ferma ma cambia direzione, in cui si dà, siccome il libro è stato stampato nel marzo del 2009, credo che sia stato finito di scrivere proprio in quei giorni, insomma alla fine di febbraio, in cui si dà però l'accordo tra Fiat e Chrysler praticamente come fatto, no?
Sì, faceva una previsione in quel momento in cui stavo scrivendo il libro, in cui Mondadori lo pubblicava, e cioè che le tecnologie italiane e le competenze italiane dell'automotive fossero la carta d'uscita dalla crisi dei grandi gruppi industriali di Detroit, secondo le indicazioni della nuova presidenza della Casa Bianca, la Green Economy.
Sì.
Noi siamo stati bravissimi a fare motori piccoli, motori puliti, motori poco inquinanti, e a lavorare su tecnologie che affrontassero il problema di traffico, inquinamento, mobilità sostenibile.
Calabrò, oggi mi ha colpito nell'intervista che Marchionne ha rilasciato, naturalmente come è normale che sia, alla stampa, al nuovo direttore Mario Calabresi, una cosa. Quando Marchionne dice, sì, da me naturalmente c'è una parte autoelogiativa, siamo stati bravi, tenaci, abbiamo lavorato a lungo, però dice anche una cosa secondo me interessante, perché alcune cose poi avvengono soprattutto per delle coincidenze, no? Se non ci fossero state delle coincidenze, la crisi generale, quello che è successo all'industria automobilistica americana, questo ribaltamento dei ruoli, no? Con l'Italia che conquista l'America, adesso semplifico, naturalmente non si sarebbe potuto verificare, cioè comunque una parte di queste vicende è sempre legata un po' al destino un po' bizzarro, no?
Beh, certo, c'è un destino, sono delle coincidenze, ma ci sono, direbbe Sciascia, anche delle incidenze. Le incidenze sono il lavoro che l'industria italiana e in parte l'industria europea hanno fatto su alcuni settori particolari, cominciando appunto sulla qualità della manifattura industriale. L'auto americana, soprattutto l'auto del Big Three a Detroit, era pesante, costosa, con altissimo costo del lavoro, con enormi rigidità. Noi italiani siamo stati più flessibili, più veloci, e la Fiat ha affrontato la crisi della fine degli anni 70, ribaltandola poi in successo nei primi anni 80, la stagione della 1, un'auto presentata, chissà se era un anticipo sui tempi, a Cape Canaveral, il massimo dell'innovazione italiana nel massimo dell'innovazione americana. E poi, dopo la grande crisi della fine degli anni 90, i primissimi anni 2000, la ripresa con Marchionne. Insomma, la Fiat è sempre stata velocissima a cogliere le opportunità del cambiamento. Grandi crisi, grandi ribaltamenti, ma come molte altre industrie italiane nello stesso settore dell'automotive. Facciamo degli ottimi freni, degli ottimi pneumatici, degli ottimi carburatori, degli impianti a GPL in cui siamo i primi al mondo, e così via di questo passo. Insomma, c'è una competenza, un'anima meccanica nell'industria automotive che guarda e con successo al resto del mondo.
Naturalmente i momenti poi che astrali, diciamo, bisogna saperli catturare appunto con le competenze, è questo che volevo dire. Ora, per uscire dal coro un po' degli elogi di questi giorni, no, dalle mille dichiarazioni che sono state fatte sull'orgoglio italiano, eccetera, naturalmente le prospettive sono tutte ancora da verificare. Oggi leggo per esempio sul Foglio: la Fiat, ancora lontana dall'aver risanato se stessa, dovrà ora risanare la Chrysler, o meglio la parte che acquisterà, visto che è stata decisa la bancarotta pilotata, e dovrà soprattutto far nascere un nuovo soggetto in grado di diventare un main player globale. In termini di business, le probabilità di successo dell'operazione sono praticamente nulle, scrive il Foglio, dato l'indebitamento spaventoso dei due gruppi e le loro scarse prospettive di crescita. Ora, naturalmente il Foglio la mette in questo modo, dicendo che le prospettive di un successo di un'operazione di così grande portata sono nulle, e però naturalmente l'operazione, scrive, avviene in un settore che ha perso la misura del reale per affidarsi alle scommesse, ed è proprio una grande scommessa, possiamo dire, no?
Ma io non so se è una grande scommessa, mettiamola così: l'orgoglio industriale può vincere a patto di coniugarsi con un grande realismo e con senso di responsabilità. L'accordo Fiat Chrysler non è la vincita di un biglietto alla lotteria, su questo bisogna essere molto chiari.
Certo.
È un'operazione industriale, prima ancora che finanziaria, destinata a pensare a modelli nuovi su mercati del futuro. Comunque vadano le cose, le persone nei prossimi anni si muoveranno in auto. Il problema è che tipo di auto.
Sì, sì.
Piccole, leggere, non inquinanti, anche con motori probabilmente niente affatto inquinanti. Penso alla scommessa sull'idrogeno per alcuni casi, penso alla scommessa sull'auto elettrica e tutto il resto che si va muovendo, su cui anche gli italiani siamo presenti. Dopodiché ci sono certo moltissimi punti irrisolti e moltissimi problemi da affrontare per Fiat, per Chrysler, ma anche per Volkswagen, per le altre case automobilistiche, per Toyota stessa, che non a caso ha cambiato il vertice, la famiglia è tornata a comandare in azienda mettendo fine allo strapotere dei manager. Insomma, il mondo dell'auto è nel pieno di una grande turbolenza, e però ci sono carte perché possa venirne fuori.
Bene, grazie Antonio Calabrò. Orgoglio industriale racconta del meglio che c'è nell'industria italiana oggi. 1952 800 24 0024. Molti ascoltatori ci dicono e ci scrivono che Pirovano, per esempio, ha ragione al 100%. Un altro ascoltatore scrive: se lei vuole sostenere delle cose, allora bisogna documentarsi, passare per esempio una notte al pronto soccorso. Gli extracomunitari non conoscono le leggi, entrano e pretendono. Daniele, eccetera, eccetera. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Piacenza. Dino, buonasera.
Pronto?
Sì. Dino, dica.
Sì, volevo intervenire su Berlusconi e l'inaugurazione lì a, a Cerra.
Sì.
È normale che venga inaugurato prima di entrare in, completamente in funzione, a parte che vorrei vedere con tutti i camion, quando funziona completamente l'impianto, vedere tutti i camion, ruspe e puzza terribile, inaugurarlo. Vabbè. Ma però, quando si fa un impianto, quando comincia a entrare veramente in funzione, si inaugura. Ma si è sempre fatto così. Ma in tutti,
cioè,
si,
lei dice si inaugura prima dell'entrata in funzione?
Beh, come fa?
Cioè, una volta che si entra in funzione è difficile fare l'inaugurazione.
Sì, ma si fa sempre così, ma non è che lo fa Berlusconi. I sindaci di sinistra e di destra vanno sempre a inaugurare il giorno che schiaccia il bottone.
Che è il giorno in cui poi inizia Nicolaudi, eccetera, eccetera.
Beh,
le frasi utilizzate,
anni,
le frasi utilizzate da Berlusconi, bisogna dire, il giorno dell'inaugurazione, davano per scontato che da quel momento in poi iniziasse tutta la procedura di smaltimento di rifiuti. Questo bisogna dirlo.
Però insomma, in realtà non succede mai così. Ci
cioè, lei dice le inaugurazioni, lei dice le inaugurazioni in genere avvengono prima della
vera, non in genere,
sempre prima dell'entrata vera e propria in funzione di un impianto.
Addirittura chi costruisce alla gestione per un anno in genere.
Sì, ho capito, ho capito. Dino, molto chiaro. Giancarlo da Gorizia. Giancarlo.
Volevo parlare del portale, no?
Sì, dica Giancarlo.
Premesso che
il portale italia.it, il portale turistico.
Sì,
che non esiste per adesso.
La reputai una cosa giusta, anche se è stata fatta malissimo, non è che c'è bisogno di fare altre discussioni. Però tutti i paesi, se lei nota, hanno il portale ufficiale del governo. Io sto qui davanti a internet che c'è scritto Austria National Tourist Office. Perché lei demonizza un portale che poi c'è la Brambilla o c'è la Cruciani o c'è la Franceschina? A me non
No, lei ha ragione.
Però mi sembra la cosa giusta.
Giancarlo, guardi, io penso che, a parte che l'Austria è un paese molto più piccolo del nostro e c'è un portale nazionale che rimanda poi ai portali delle singole regioni austriache. Quello era l'intento anche del portale italia.it. Il fatto è che in Italia progetti di questo tipo vengono gestiti poi dal punto di vista tecnologico in maniera pessima, come moltissimi esperti del settore hanno dimostrato negli anni scorsi, e secondo, si spendono un sacco di soldi inutili, si buttano a mare soldi dello Stato. Lei dice non è questo il punto, comunque un portale del turismo italiano serve. Io le contesto che ci sono portali delle singole regioni che funzionano perfettamente. Allora basterebbe magari immaginare un semplice portale su cui non bisogna spendere un sacco di soldi che rimanda poi ai portali delle singole regioni. Ho grandi dubbi su un portale sul turismo in cui ci vogliono grandissimi investimenti, eccetera. Funzionano già, chi naturalmente non tutti sono dei portali molto efficienti, quelli delle singole regioni, o no?
Sì, d'accordo, però concettualmente che poi si possa fare uno piccolo, uno grosso, come indicazione, se io sono un olandese, un filippino e voglio andare venire in Italia, mi collego a internet, dove vado, quali sono i posti, poi da lì vado dalla regione al comune alla via, dove sta qui l'albergo XY, questo intendo dire, che noi non esistiamo come turismo su internet, mi sembra una cosa paradossale.
No, ma in realtà noi
siamo una nazione che vive di turismo.
Certo,
tra
no, ma l'internet e il web è fondamentale per il turismo. Io dico che noi esistiamo, come non esistiamo? Esistiamo in maniera, come dire, molto frammentata. È utile o no raggruppare tutto? Naturalmente quello che è istituzionale, poi chi vuole entrare all'interno di un portale istituzionale dice di sì.
Io non sono esperto, per carità, però so che se io vado in un paese, chiamo la Francia, e quello mi indica qualche cosa. Se io non c'ho niente di ufficiale del governo, devo andare alla regione, ma chissà che esista la Basilicata, per dire.
Beh,
no?
Insomma, adesso se un turista vuole andare in Basilicata, immagino che sappia che esiste la Basilicata. Se vuole andare a Potenza, a Matera, a vedere i sassi di Matera, ci sarà un portale che gli indicherà i migliori, o i ristoranti, gli alberghi,
ma
bed and breakfast,
eccetera. Ma un canalone grande di guida fatto dal ministero che per
ecco, io ho dei dubbi sul fatto che un ministero del turismo, che tra l'altro, apro parentesi, fu abolito in un referendum dagli elettori, così tanto per ricordarci questa cosa qui, possa gestire questo portale. Secondo me sono cose che debbono essere affidate agli enti locali, però è una mia idea naturalmente. Eccoci qui alle 20 in punto, TG5.
Prima
Primo maggio, Napolitano, attenzione ai diritti del lavoro. Morti bianche, un fenomeno doloroso e inquietante. Dopo mesi di polemiche, i sindacati uniti all'Aquila. Berlusconi a Napoli, poi in Abruzzo per la decima volta. Consegneremo le case entro ottobre. Positivo l'accordo Fiat-Chrysler. Nessuna preoccupazione per gli stabilimenti italiani. Dopo l'accordo con Chrysler, Fiat punta su Opel. Marchionne, sono nostri partner naturali. Il mondo ci guarda, non possiamo sbagliare. 343 i casi di nuova influenza in Messico, prime guarigioni, il TG5 nell'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze dove si producono gli antivirali contro la malattia. Amnesty denuncia, all'alba in Iran è stata giustiziata Delara Darabi, la giovane pittrice condannata per un delitto commesso a 17 anni. Lunghe code in autostrada per il ponte del primo maggio, sole e caldo in tutta Italia, in montagna, slavine e incidenti, 3 morti.
Bene, sentiamo anche TG1.
Primo maggio di solidarietà per CGIL, CISL e UIL. Sostenere lavoro e ricostruzione. Piazza San Giovanni gremita per il concerto con Vasco Rossi. Napolitano, attenzione ai diritti del lavoro. La crisi deve diventare un'opportunità. Non abbassare la guardia sulle morti bianche. Iran, giustiziata Delara, la pittrice accusata per un delitto avvenuto quando era minorenne. Ignorati gli appelli, protesta Amnesty. Berlusconi, bene Fiat Chrysler, spinta per uscire dalla crisi. Nuovo sopralluogo all'Aquila, Franceschini, la recessione non è alle spalle. Il mondo ci guarda, non possiamo sbagliare, dice l'amministratore delegato Fiat Marchionne, e a Detroit si spera nella svolta. Allarme slavine, 2 vittime sulle Alpi, un'escursione.
Bene, erano i titoli del TG1. Dario da Roma, buonasera.
Devo confermare un po' quello che è stato detto dal medico, mi sembra, di Treviso a proposito dei pronti soccorso. Anch'io sono dell'avviso che, poiché il clandestino non dispone di un medico di base, è costretto per forza di cose a rivolgersi al pronto soccorso per qualsiasi evenienza.
Ah, su questo non c'è dubbio, ci sono anche delle direttive, del Ministero della Sanità su quelli che non sono regolari in Italia. Per cui sicuramente, come dice lei, non avendo un medico di base si rivolgono al pronto soccorso.
E quindi praticamente la percentuale di extracomunitari, sia clandestini che non, è sicuramente maggiore di quel 10% che ormai rappresenta la quota di queste persone sulla popolazione italiana, e quindi è ben visibile anche per il colore della pelle. Questo naturalmente non è che fa piacere a chi sta lì a soffrire e si vede in quel certo qual modo danneggiato da una situazione.
Ma perché danneggiato? Mi scusi, perché c'è assembramento, perché c'è folla?
Perché c'è un maggiore affollamento e naturalmente non vengono adeguate le strutture perché non ci sono i fondi per farlo. Quindi questa reazione, perché vede, questa diciamo sasso dello stagno che ha buttato l'onorevole, che ne avrà sicuramente valutato anche le conseguenze politiche, che saranno per lui sicuramente favorevoli, per la Lega sicuramente favorevoli, perché come mi sembra di sentire, io ho sentito tutta la trasmissione, c'è un vero e proprio plebiscito a favore di questa, non, attenzione, non della soluzione che ovviamente è da rigettare dal punto di vista umano, dal punto di vista civile, eccetera, ma che ci sia una situazione oggettivamente innegabile.
Cioè, secondo lei gli italiani vengono, in particolare gli anziani, sono discriminati dall'enorme presenza di extracomunitari che, siccome non sono in regola, si rivolgono al pronto soccorso?
Mi perdoni, sono tutti discriminati da una situazione che si verifica e che viene per di più aggravata dall'arroganza e dalla prepotenza di queste persone.
Vabbè, l'arroganza e la prepotenza sono categorie non comuni, diciamo, che non possiamo attribuire in generale agli extracomunitari. Alcuni saranno arroganti, altri non lo sono, insomma.
Le posso dire che percentualmente lo sono, perché
lei non ha mica fatto una statistica dell'arroganza in tutti gli ospedali italiani, abbia pazienza.
Si faccia una passeggiata in qualche pronto soccorso e si accorgerà che Zingari, Rom, eccetera eccetera, pretendono spesso e volentieri, perché io ho degli amici medici, parenti medici,
che peraltro sono regolari spesso, Zingari a Roma. Spesso sono regolari, Zingari.
No,
che lei chiama Zingari.
Sto dicendo in genere.
Guardi, sulle categorie dell'arroganza possiamo discutere a lungo, e non le attribuirei in generale agli Zingari, ai Rom, piuttosto che agli italiani.
Comunque,
ci sarà gente arrogante e gente meno arrogante.
Una sola. Dobbiamo tenere conto di questa reazione della gente. Adesso poi, giusto o sbagliata che sia,
la reazione della gente, non so quale sia la reazione della gente.
La gente è stufa.
La gente è stufa di cosa?
È di una certa situazione, è stufa della criminalità viene punita, della criminalità. Perché quando lei
dell'affollamento,
aggiunge,
e lei dice dell'affollamento,
quando lei aggiunge disagio a disagio, sì, poi a un certo momento non si guarda più tanto per il sottile, capito?
Ho capito,
e lo dimostrano i voti, perché poi alla fine, guarda caso, nelle borgate romane a sinistra non vota più nessuno.
Va bene, Dario, la ringrazio. Alle 25 però abbiamo, come dire, il protagonista di questa vicenda, che è Ettore Pirovano, che saluto.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, che è onorevole della Lega Nord e che è ex sindaco del comune di Caravaggio in provincia di Bergamo ed è candidato del centrodestra tutto, diciamo, alla provincia di Bergamo, ma siamo in par condicio e dunque non parliamo di campagna elettorale. Parliamo invece di che cosa? Parliamo del fatto che oggi sul quotidiano Il Bergamo, quotidiano di Ipolis, c'è questo titolo: Pirovano shock, in ospedale la precedenza agli italiani, saranno curati prima i nostri anziani e poi gli stranieri a prescindere dalla gravità. All'interno pronto soccorso, Pirovano shock, corsie preferenziali per gli italiani. Ora Pirovano, la questione della gravità, poi adesso la lascio parlare. Io nell'estratto che ho da un suo intervento a Radio Padania che ho mandato prima, da cui credo nasce tutto, la questione della gravità non c'è. Lei ha pronunciato questa cosa qua della gravità?
Per gravità cosa intende, mi scusi?
No, volevo sapere se, siccome nel titolo del Bergamo, cioè saranno curati prima i nostri anziani e poi gli stranieri a prescindere dalla gravità di uno straniero, evidentemente.
No, assolutamente. Ci hanno attaccato tutti qualcosa. Se vuole le spiego velocemente che cos'è questa corsia preferenziale.
Prego.
È di fatto una seconda coda dedicata agli anziani che si affianca alla coda di quelli che normalmente si recano al pronto soccorso e che fanno coda, e in questa coda, la prima coda, quella che c'è da sempre, quasi sempre, spesso, davanti a tutti ci sono gli stranieri. Allora per invertire la tendenza che fa stare male gli anziani, si è pensato, il direttore dell'ospedale mi ha supportato su questa scelta, di fare una seconda coda che a parità di gravità, non indipendente a prescindere dalla gravità.
Questo è importante, certo.
A parità di gravità e indipendentemente dalla cittadinanza, perché gli anziani ci sono anche tra gli stranieri,
certo,
e quindi è una questione di umanità e di diritto ad essere curati, dia un senso di maggior presenza delle strutture ospedaliere, che li faccia sentire al caldo, tutto quello che volete voi, per fare in modo che gli anziani oltre una certa età siano trattati in un modo diverso e che evitino di sottostare a quel rincorsersi dei numeri, delle posizioni in coda che vedono, e questo lo ripeto, spesso gli extracomunitari utilizzare l'arma del ricatto nel confronto dei medici, testimoniandosi l'un l'altro, minacciando di denunciare per omissione di soccorso, buttandosi per terra e facendo delle...
Però lì, mi scusi, da questo punto di vista, io fino a 10 secondi fa la seguivo nel ragionamento. Lei dice: voglio creare semplicemente una corsia preferenziale per gli anziani, a prescindere dalla nazionalità, dalla lingua, eccetera, eccetera, e comunque sempre tenendo conto della gravità delle situazioni. Fino a qua, insomma, mi pare una cosa abbastanza normale. Però lei dice, insomma, è usanza comune, succede in moltissimi ambulatori che sostanzialmente gli extracomunitari, tra virgolette, rubano il posto agli italiani, eccetera, ricattando i medici. Ora, anche qui c'è un ordine di priorità, no? Che è stabilito dal codice verde, dal codice rosso, che riguarda tutti, extracomunitari e non extracomunitari, o no?
No, però le dico che non è inusuale che gli extracomunitari, inscenando malori oppure mettendosi a urlare, costringano il personale a farli passare per primi, perché il personale è composto da esseri umani che hanno a volte anche timore personale, per come succede in tanti uffici d'anagrafe dei comuni del nord.
Ma questo può succedere anche a cittadini italiani che, per passare davanti nella fila,
certo,
aumentano la gravità di quello che...
Certo, no. Però
le dico che come percentuale in proporzione al numero degli abitanti in una certa zona che si servono di un pronto soccorso, la presenza degli stranieri nel pronto soccorso è nettamente superiore in percentuale a quella dei nostri.
Lei dice perché preferiscono utilizzare il pronto soccorso dove nessuno può chiedere un documento e il permesso di soggiorno, no?
Certo, perché è previsto dalla legge, cioè loro utilizzano il pronto soccorso, soprattutto i clandestini, come noi andiamo dal medico.
Ho capito. Senta, se lei mi aspetta un attimo, c'è la pubblicità, poi le faccio riascoltare perché mi posso permettere di dirle una cosa, naturalmente, che lei nella diretta di Radio Padana di qualche giorno fa, da cui tutto nasce, ha utilizzato delle espressioni un po' diverse da quelle di, secondo me, da quelle che lei sta utilizzando adesso. Allora, un ascoltatore mi scrive: sono studente di medicina, medico fra un anno, frequento quotidianamente il pronto soccorso. Il criterio di priorità deve essere la gravità dell'infortunio e non la nazionalità. Queste priorità sono divise in bianco, verde, giallo e rosso e resteranno insindacabili. Su questo anche Pirovano sembra non avere dubbi. Lo stesso Pirovano che abbiamo con noi in diretta qualche giorno fa, credo, se non sbaglio, a Radio Padania. Sentiamo.
Io vorrei anche annunciarvi che sto discutendo con i responsabili dell'ospedale di Treviglio Caravaggio, qui in provincia di Bergamo, e stiamo per predisporre un canale preferenziale al pronto soccorso per i nostri anziani, per fare in modo che non restino indietro e che magari stiano male al pronto soccorso perché i medici, per questa paura di non denunciare e questa febbre di curare i clandestini, magari si dimentichino di curare i nostri anziani. Quindi noi stiamo predisponendo questo e credo che all'interno della provincia di Bergamo, ma in tante province dove la Lega ha il governo del territorio e dove probabilmente l'avrà, come a Brescia con l'amico Molgora, credo che spingeremo, pur non essendo una competenza della provincia, spingeremo i nostri direttori degli ospedali a creare questo canale preferenziale per fare in modo che ci si ricordi che c'è anche la nostra gente oltre ai clandestini.
Ma questo sarebbe sacrosanto e doveroso in un paese civile.
Ora, onorevole Pirovano, mi sembra che lei parli però esplicitamente, è vero che è un colloquio con una radio, è vero che il linguaggio della politica è sempre un linguaggio naturalmente un po', come dire, no? Un po' esagerato, però lei parla esplicitamente di nostra gente, i nostri anziani, non è che parla, come lei ci ha detto adesso, di anziani a prescindere dalla nazionalità. Poi lei attribuisce ai medici una sorta di febbre di curare i clandestini. Ora io non credo, a meno dalle testimonianze che abbiamo ricevuto da medici del pronto soccorso, che esista una preferenza dei medici per i clandestini, cioè non c'è una lobby dei medici che vuole favorire i clandestini a danno degli anziani italiani e degli anziani padani, diciamo.
No, allora io ho detto i nostri anziani non pensando, perché normalmente nei pronto soccorsi di anziani stranieri ce ne sono pochi, anche perché gli anziani quasi mai sono clandestini e quindi non hanno bisogno di andare a pronto soccorso come lo fanno i giovani. È un'imprecisione, se vuole, ma non dovuta a una precisa volontà di escludere dalla categoria degli anziani gli stranieri. Per quanto riguarda la definizione di febbre, sì, di alcuni medici, è una questione che si nota. Io ho frequentato da sindaco e continuo a frequentare il territorio anche parlando con le forze dell'ordine,
sì,
i carabinieri e la polizia, i quali mi dicono come succede ai medici che c'è questa nuova tendenza. I clandestini hanno imparato i trucchi di come fare a evitare problemi con le forze dell'ordine, e mentre che con le forze dell'ordine non riescono a fare delle azioni di forza per obbligare a passare davanti nelle code come fanno con i medici, si rendono testimonianza l'un l'altro minacciando di dire che sono stati picchiati dalle forze dell'ordine. Questo, se lei vuole parlare con degli agenti delle forze dell'ordine, glielo confermeranno. È diventato molto difficile per le forze dell'ordine e per i medici che si trovano da soli dietro una scrivania del pronto soccorso. È una situazione ancora molto più complicata da sostenere, e molti si trovano nella condizione di subire questa pressione psicologica, chiamiamola.
Ho capito. Comunque lei non vuole, la sostanza è questa, il Bergamo ha fatto questo titolo oggi, lei in realtà non vuole dare la precedenza agli italiani, bensì precedenza, lei vuole creare una seconda corsia per gli anziani a prescindere dal fatto che siano stranieri o no, e comunque la frase a prescindere dalla gravità lei non l'ha mai pronunciata.
No, a prescindere dalla gravità no. Vuol dire...
Beh, però lo faccia, lo faccia presente al direttore del Bergamo.
No,
perché...
l'ho già scritto al direttore del Bergamo. A meno che lui abbia, la giornalista che mi ha intervistato per telefono, non abbia capito che era una doppia coda. Cioè, non è all'interno della coda gli anziani passano davanti.
Guardi, oggi l'Unità in un articolo molto polemico naturalmente nei suoi confronti, ma non è solo dedicato a lei, dice: da Bergamo il candidato leghista dice al pronto soccorso prima bisogna curare gli anziani italiani e poi gli stranieri a prescindere dalla gravità. Questo è il riassunto che hanno fatto.
A prescindere all'interno della coda, ovvero stanno facendo il tentativo in questo ospedale.
Sì.
Grossi problemi, come dicevo signora di prima, di fondi e quindi di reperimento di persone. Perché
tentativo di cosa?
Un tentativo di creare due linee di montaggio.
Sì.
Adesso spesso quindi le priorità dei codici valgono all'interno di una sola coda.
Ho capito, comunque insomma, non c'è nessun intento diciamo di tipo razzista come qualcuno ha detto.
Cioè. Assolutamente.
Va bene, la ringrazio molto, buona serata. Andiamo a... in provincia di Rovigo da Giampaolo, buonasera.
Buonasera, buonasera Giuseppe.
Prego.
Pronto, mi sente? Sì.
La sento, sì.
Niente, io sostanzialmente volevo fare un intervento in relazione all'argomento precedentemente trattato dell'accordo Fiat con Chrysler.
Sì.
C'è una persona che parlava prima. E la cosa mi ha suscitato un interesse dal punto tale che ho chiamato voi. Perché ho detto, ma con tutte queste fabbriche giapponesi che hanno la leadership anche su vetture di piccola cilindrata e non espressamente con vetture di grossa cilindrata, perché queste vetture, questi marchi giapponesi così importanti come Honda, Toyota e tutto il resto, nessuno ha diciamo pensato di fare una partnership, una joint venture come è nata diciamo con Fiat?
Guardi, sia Honda che Toyota hanno anche altri accordi di partnership negli Stati Uniti, come oggi spiegano molti giornali, attraversano anche loro un momento di crisi, di mancanza di liquidità, come tutto il settore in generale dell'auto, per cui sa, lei dice perché non si sono mosse loro piuttosto che la Fiat, magari la Fiat è stata più brava a cogliere questa opportunità, ci sono certi legami che sono continuati nel tempo, soprattutto da parte di Marchionne, ma insomma io credo che non si possano fare ragionamenti di questo tipo. Perché non si sono mossi gli altri? Gli altri sono già presenti negli Stati Uniti, quelli che lei ha citato, per esempio. Per cui...
Sì, Giuseppe, sono stato spinto da questo discorso, per semplice motivo che anche la nuova 500, che sarà diciamo oggetto di sbarco diciamo
fra 18 mesi minimo.
E sostanzialmente lì, se uno se ne intende un pochino, c'è moltissima tecnologia che viene dall'Oriente, perciò dico, se noi abbiamo già una partnership con Suzuki, con la Fiat 16 e così via, voglio dire, perché non c'è tutta questa propaganda, c'è tutto questo interesse solo ed esclusivamente con Fiat? E questo era, no, diciamo,
guardi Giampaolo, adesso non possiamo scendere in discorsi industriali, sì, certo. Qui mi sembra che altre aziende, ripeto quello che lei ha citato, abbiano già altri accordi di partnership negli Stati Uniti, non potevano nemmeno troppo, credo, per alcune leggi allargare la loro quota di mercato in America. La ringrazio, Alberto.
Grazie.
Alberto dalla provincia di Ancona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani. Senta, io telefonavo in merito al Ministero del Turismo. Io sono rappresentante di categoria dell'Associazione di Albergatori e voglio dire che da tutti gli albergatori, da tutti gli operatori, da tutte le associazioni a qualsiasi livello, da comunale a nazionale, tutti chiedono sempre di ripristinare il Ministero del Turismo, perché è stato un disastro totale la chiusura del Ministero del Turismo. Cito solo un dato.
Mi scusi un attimo Alberto, lei pensa davvero che il turismo in Italia perda colpi, se perde colpi poi? Perché bisogna fare delle stime naturalmente che riguardano e dei paragoni che riguardano diversi anni fa, non è che si possono fare paragoni tra solamente l'anno prima con l'anno dopo, bisogna fare paragoni e ragionamenti di lungo periodo. Ora dico, lei pensa davvero che se il turismo perde colpi li perde perché non c'è un ministero?
Ma guardi, le dico, negli anni 70-80 l'Italia aveva sui 57-58 milioni di turisti all'anno, stranieri.
Sì.
Negli anni 90, dopo che è stato elevato il Ministero del Turismo, siamo passati a 37. un crollo verticale.
Ma
c'è
no, guardi, Alberto, io non credo che sia questione dell'esistenza di un ministro del turismo. Francamente non credo proprio. Credo che probabilmente siamo stati meno bravi di altri paesi a investire nel turismo, nell'accoglienza, nell'accoglienza alberghiera, nel tipo di servizi che offriamo. Altri paesi sono stati più bravi. L'esistenza di un ministero, di un sottosegretariato, di un viceministro non credo che cambi molto. Questa è la mia, questa è la mia percezione.
È una percezione sbagliata che purtroppo tutti hanno.
È una percezione sbagliata.
È una percezione molto sbagliata perché, guardi, ci vogliono delle politiche serie turistiche, cioè ci vuole una mente che da sopra organizzi e dia delle indicazioni.
Ma su questo non c'è dubbio, ma deve essere per forza un ministro, ci vuole, può essere anche un sottosegretario, qual è il punto? Non capisco la differenza.
No, ci vuole un ministro che deve avere anche un certo potere, anzi bisogna anche levare il turismo dalle mani delle regioni che hanno fatto un disastro totale. Ci sono alcune regioni che hanno sperperato
per
soldi,
esempio?
Altre che hanno... Ma guardi, faccio un esempio, la regione Marche spende nel turismo 5 milioni all'anno, la regione Sicilia ne spende 300 milioni, ora non dico che sia giusto o sbagliato una o l'altra, però evidentemente qualcuno butta troppo da una parte e qualcun altro invece
investe poco dall'altra. Cioè, no, ma io non voglio esaltare i modelli, non voglio esaltare i modelli regionali, voglio se, naturalmente poi ci sono modelli positivi oppure modelli negativi, non lo so, bisognerebbe andare a fare una ricerca, uno studio. Dico semplicemente che secondo me non è necessario avere un ministro, questa è la mia sensazione. Lei dice di no, ma insomma il dibattito naturalmente è aperto. Qualche minuto prima che vada al cinema con Tano Grasso. Eccoci.
Buonasera.
Qui. Eccoci qui, Tano Grasso, storico esponente dell'antiracket per tanti anni. Abbiamo prima avuto l'onorevole Contento del PDL, il quale ci ha detto: io sono indignato perché il ministro Maroni ha detto che c'è una lobby che vuole difendere i mafiosi. In realtà la legge così come era congegnata, quella che riguarda l'omertà, diciamo, degli imprenditori e poi il fatto che se sono omertosi nel denunciare il pizzo non possono ottenere gli appalti, era congegnata male, avrebbe penalizzato e avrebbe esposto gli stessi imprenditori, le aziende anche alle, come dire, alle una possibile vendetta o dei,
ma quando mai?
Dei mafiosi. Invece non è così secondo lei?
Ma quando mai? Allora, quella era una norma costruita secondo il principio di scegliere una sanzione amministrativa invece che una sanzione penale. Quindi scompriamo il campo, tutt'altro che criminalizzazione. Mi segue?
No, mi scusi.
Pronto?
No, non la seguo, mi spieghi meglio.
Allora, c'era chi sosteneva, ad esempio, tra tutti era una posizione dell'ex procuratore nazionale antimafia per Luigi Vigna,
sì,
che bisognasse istituire il titolo di reato che sanzioni la acquiescenza a racket.
Sì.
Quindi chi paga il pizzo compie un reato penale. Io sono stato sempre contrario a questa idea.
Vabbè, questa non è passata, non era contenuta
no,
in questo.
Ma adesso con la modifica di fatto sì. Cioè, nella modifica,
sì,
paradossalmente è più penalizzante la modifica, perché la modifica che dice? Dice: in conseguenza della incriminazione per determinati reati,
sì,
io intervengo con la sospensione. Quindi spingerà l'autorità giudiziaria ad imputare per favoreggiamento quegli imprenditori acquiescente, cosa che attualmente è fenomeno raro.
Però
capisce?
mi scusi Grasso, i magistrati che hanno delle prove per incriminare queste persone, o che pensano di avere delle prove per incriminare queste persone, a quel punto sospendono quelle aziende dagli appalti. Almeno la sospensione dagli appalti è vincolata a qualcosa di concreto?
No, ma perché, scusi, lei deve sapere che noi in Italia abbiamo una collaudata legislazione sulla certificazione antimafia. Cioè ci sono imprese che senza alcuna sentenza, senza alcuna indagine anche, non possono partecipare alle gare d'appalto. Lei deve sapere che ci sono comuni che possono essere sciolti per mafia,
sì,
senza bisogno che ci sia un solo amministratore indagato. Capisce? Quindi
voglio capire una cosa, Grasso. Perché andava benissimo la norma così come era formulata prima di questo intervento?
Va bene, perché interveniva intanto la rapidità. Quando un magistrato fa le indagini e ricava indizi,
sì,
indizi, che quello paga il pizzo, sì, allora si interviene.
Quindi, escludendolo dalle gare pubbliche.
Certo, se tu devi aspettare che quello venga imputato di favoreggiamento e che venga rinviato a giudizio, nel frattempo la scuola l'ha costruita, capisce? L'ospedale l'ha già realizzato.
Senta, e secondo lei dunque esiste questa lobby per cui le imprese non saranno più obbligate a denunciare il pizzo, addirittura come accusa Maroni?
Che c'è la lobby è fuori discussione, il problema è che non drammatizzerei fino a quel punto,
dire a qualcuno una cosa del genere è una cosa pesante.
La lobby è fuori discussione ed è quella dei costruttori edili, che non capiscono, soprattutto alla luce della mala figura che hanno fatto in Abruzzo, che per loro questa norma era una norma di riscatto della propria immagine anche, capisce? Cioè questa norma, veda qual è il punto, consente a quegli imprenditori onesti di lavorare veramente liberi dai
Però mi scusi, il Partito
Prego.
Democratico, per esempio, Donatella Ferranti, che è una responsabile della giustizia, dice non è una norma peggiorativa, anzi dà maggiore certezza sugli elementi di valutazione.
Ma quando mai? Perché è fuori dalla filosofia, capisce? La filosofia è la sanzione amministrativa, non penale.
Ho capito.
Lei l'aggancia al dato penale e agganciando al dato penale non otterremo alcun risultato, capisce? Diventa una pena accessoria a chi è condannato per quella cosa.
Vabbè, però non è che scatta, ma non scatta solo con la condanna, però, Grasso, non è che scatta.
Sì, no, ma scatta con l'indagine penale. Questo è l'errore che si fa, capisce?
Ho capito.
Cioè, tu devi essere indagato, invece in quel modo tu non devi essere indagato, non c'è bisogno che tu sia indagato, non c'è bisogno
cioè,
che tu
se,
sia
se il magistrato,
giudizio.
Se il magistrato accerta che ci sia
in
stato
fase di indagine preliminare, negli indizi ci sono indizi, dice
di un comportamento omertoso, di un comportamento omertoso, può sospendere quella azienda da una gara.
Di partecipare, è una norma efficace. L'altra ipotesi rischia di avere una legge ma che non sarà mai applicata, capisce? Perché nel frattempo le opere pubbliche vengono esaudite nel tempo dell'iter giudiziario, capisce?
Ho capito, Grasso, la lascio andare al cinema, buona serata.
Buona serata.
20 e 30 minuti la discussione su questo punto, che è certamente complicato da capire, ma è attraverso anche i dettagli che passa la lotta alla criminalità organizzata, è aperta naturalmente la discussione. Andiamo con Alfonso da Salerno, buonasera.
Poi abbiamo Med
da Modena, prima Alfonso da Salerno, dica.
Pronto?
La sento Alfonso, dica.
Ecco, intervenivo a proposito delle corsie differenziate per gli ammalati negli ospedali.
Sì, sì.
Prendo atto della precisazione che ha fatto l'onorevole della Lega. Però devo dire che se le cose fossero veramente nei termini in cui sono state presentate dal Bergamo, sarebbe molto grave, molto grave. La mia opinione è questa, e amo pensare che sia l'opinione di tanti: non esistono italiani o immigrati, ma esiste la razza umana, e in particolare negli ospedali esistono gli ammalati, a prescindere dalla nazionalità.
Ma questo qua naturalmente è un ragionamento che non può che essere condiviso, per carità. Poi ci sono i problemi concreti che si affrontano ogni giorno in un pronto soccorso, perché bisogna anche essere pragmatici, non è che si possono fare i proclami e basta.
Scusi, la carenza di strumenti concreti certamente non può essere giustificata con questo accanimento contro i terzomondiali, criminalizzandoli generalmente.
No, ecco, ma io su questo sono d'accordo con
lei. Non parlo di lei. Aggiungo anche poi, ecco, se mi consente, passando su un altro piano, che è il piano...
Però io le faccio una domanda, mi scusi un attimo Alfonso, le faccio una domanda, che è questa.
La sento male, ma dica.
Sì, anch'io la sento male, ma ci sentiamo male a vicenda. La domanda è questa... È vero o non è vero, e deve essere risolto come problema, che gli ospedali diventano un punto di transito, anche se vogliamo di presenza di clandestini che utilizzano gli ospedali italiani pur non avendone, diciamo, diritto, no? È vero o non è vero?
Guardi, io non sono d'accordo con lei. Intanto, se una persona va in ospedale perché sta male, qualsiasi sia la patologia, ecco, non è un clandestino o un immigrato legittimo, è un ammalato e va curato.
Ho capito. La ringrazio. Med da Modena. Med, buonasera.
Buonasera a lei e ai suoi ospiti.
Dica.
Pronto?
La sento, Med, dica.
Mi senti? Voglio intervenire a proposito del pronto soccorso.
Sì.
A me è successa una cosa, mia compagna.
Pronto?
La sento, prosegue.
Sì, mi ha chiamato, che stava male, ha preso una botta in testa, allora sai, correvo, l'ho presa al pronto soccorso, l'hanno vista, e non lo so, non è grave, e non è vero che loro danno precedenza a noi extracomunitari che siamo stati. Abbiamo aspettato 4-5 ore, poi l'hanno fatta entrare, hanno visto, hanno fatto di visita, e tutto a posto, tutto regolare. A me mi sembra è una mancanza di rispetto per quella gente che lavora al pronto soccorso, ma quella gente lì, secondo me, io non lo so. Non danno perché ci sarà il bollino rosso, giallo, verdi, precedenza entra, se non ce l'hai. E io sono d'accordo che fanno entrare gli anziani e le persone che hanno precedenza, ma se non aspetta 4 ore che non è una tossa, abbia pazienza un po'.
No, a me no, sembra. Med, ripeto, poi ognuno ha la sua esperienza e ragiona in base alla sua. In base alla sua esperienza, Pirovano ci diceva che nei pronto soccorso che lui frequenta, evidentemente c'è questo sovraffollamento per la presenza di extracomunitari non in regola e dunque ne soffrono gli anziani, bisogna creare questa corsia preferenziale per gli anziani, naturalmente ci possono anche essere degli anziani extracomunitari. Va bene, la ringrazio. Federico da Milano. Federico, mi sente? Niente. Sandro da Vicenza, buonasera.
Sì.
Sandro, dica.
Pronto?
La sento, dica.
Allora, io volevo intervenire sull'opportunità del Ministero del Turismo, no?
Sì.
Allora, io penso come quell'operatore che ha telefonato qualche minuto fa, perché quando è stato abolito il Ministero del Turismo, se si ricorda, con un referendum che ha abolito anche il Ministero della Salute, cioè hanno
la salute non mi sembra comunque.
Sì, sì, nella stessa con lo stesso.
Il Ministero della Sanità non è stato mai abolito col referendum, mi perdoni. Dell'agricoltura, sì, sì, dell'agricoltura fu abolito.
Allora, può darsi che sbagli. Comunque.
La sanità poi è stata accorpata adesso in un altro ministero, ma non è stato abolito col referendum.
Comunque il Ministero del Turismo è l'introito maggiore per il nostro paese, quindi merita un'attenzione particolare.
A questo nessuno lo mette in dubbio.
Però l'abolizione del Ministero cosa ha fatto, se lei si ricorda? Ha dato le competenze alle regioni e poi ai comuni e alle province, sì, creando tutta una serie di carrozzoni separati che ognuno autonomamente e con sperpero di denaro, si ricorda il caso di Napoli che fece una festa hollywoodiana a New York con le spese.
Sì, però mi scusi Sandro, non è che gli sperperi da parte delle regioni, che sicuramente ci saranno anche nel campo del turismo, e non lo metto in dubbio, anzi potremmo iniziare anche una campagna sugli sperperi del turismo delle regioni e degli enti locali in generale, non è che sarebbero stati evitati se fosse rimasto,
sì, perché,
per un certo periodo un ministero del turismo, e le competenze sarebbero state comunque trasferite agli enti locali, è normale che sia così, non può essere tutto accentrato a Roma.
Guardi, ma te lo dico perché io opero in un settore terziario e ho molti clienti,
sì,
furono trasferite dopo l'abolizione del Ministero del Turismo. Il problema è un altro: al Ministero del Turismo ci deve essere ovviamente un imprenditore che veda e sia capace di vendere il marchio Italia in tutte le sue componenti, non solo nelle componenti delle solite città d'arte che sono importanti, ma tutto il resto che è altrettanto importante. Io credo che questa intuizione di Berlusconi vada nella direzione giusta. Il problema è quello di creare un ministero che abbia oltre le competenze anche il portafoglio per vendere bene il marchio Italia, perché se si crea un ministero che non ha rimane così com'è, come in questo momento, è chiaro che è inutile trasformare un sottosegretariato in un ministero.
Guardi,
bisogna dargli competenze,
sì, ho capito,
specifiche.
No, ma Sandro, guardi, io sono convinto di una cosa, sono convinto che l'Italia si venda anche un po' da sola, se vuole, no? E che poi c'è bisogno di grande promozione turistica, da questo punto di vista non c'è dubbio, però non è che si può accompagnare la promozione turistica dal nulla. Cioè la promozione turistica deve essere poi confortata da investimenti sul territorio, strutture, accoglienza, cosa che in Italia ci sono dei punti di eccellenza naturalmente, però siamo rimasti indietro rispetto all'investimento che hanno fatto molti paesi, anche dal punto di vista dei prezzi, dal punto di vista della flessibilità dei prezzi, della qualità dell'offerta, insomma abbiamo fatto dell'inquinamento dei mari, abbiamo fatto dei passi indietro rispetto ad altri paesi negli ultimi anni. E secondo me questo non è che dipenda molto dall'esistenza di una persona lì a Roma che decide tutta la strategia del turismo italiano. Ormai gli enti locali giustamente sono padroni del loro destino da questo punto di vista, e il turismo...
Però lei non può dare allora le risorse a chi le sperpera.
Ma quello è un altro discorso, lo sperpero delle risorse è un altro discorso, è chiaro che deve essere evitato, su quello siamo d'accordo.
Lei dovrebbe creare delle professionalità, come nella protezione civile che abbiamo ora per Tolaso, lei deve creare delle professionalità anche nel turismo.
Cioè, ma guardi, lo scandalo del museo lì a Pompei... In Campania è sotto gli occhi di tutti, no? Come veniva gestito tutto l'impianto museale di Pompei da parte della regione Campania. Per cui, insomma, non, lei giustamente punta il dito contro gli sprechi, le inefficienze, la mala gestione, che sono le prime cause del fatto che magari in alcune zone i turisti arrivano di meno, no?
Dovrebbe essere il primo, è la prima entrata dell'Italia, quindi ci vuole un'attenzione particolare. Ed è ovvio che il governo deve porre attenzione a questo, che è probabilmente, insieme alla struttura produttiva industriale, l'entrata maggiore del nostro paese.
D'accordo, la ringrazio. Sandro, dove andiamo? Giuseppina da Roma, buonasera.
Buonasera, io dottor Cruciani.
Dica.
Sento la sua trasmissione tutte le sere.
La ringrazio.
Sì, senta, io intanto premetto che secondo me in Italia siamo tutti uguali di fronte alla
sanità. Vada veloce che devo concludere.
Sì. E poi io ho notato questo, mi sono capitata spesso negli ospedali, nei pronto soccorsi, e molta gente usa il pronto soccorso proprio per velocizzare la visita. Le spiego, per esempio, se uno deve prendere un appuntamento in un ospedale per fare una visita, è capace che ci mette magari 6 mesi. Invece l'ospedale, il pronto soccorso velocizza la visita. Mi è capitato spesso, specialmente con i bambini, che magari hanno...
Questa è un'anomalia, secondo lei?
Sì, sì. Il problema nasce
il pronto soccorso utilizzato come...
Sì, molto spesso è quello, quindi si affollano i pronto soccorsi.
Ho capito, la ringrazio. Velocemente, Francesco, dalla provincia di Latina.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io sono un medico di base, c'è un ritorno nell'audio però, non capisco perché.
Perché forse lei ha la radio alta.
No, l'ho spenta proprio. Va bene, comunque, se sente la mia voce...
Sì, la sento, però deve andare molto veloce perché abbiamo praticamente già chiuso.
Guardi, si sta facendo una grossa confusione, anche il dottor Pirovano, non si rendono conto, nemmeno non lo sanno, poverini, perché quelli lavorano nel pronto soccorso.
Perché no? Perché confusione? Perché cosa?
Da qualche anno esiste l'STP. Che significa straniero temporaneamente presente.
E allora sì, certo.
È un numero che viene dato all'ASL.
Assolutamente, allora?
Lo sa, no.
Poi ma Pirovano lo sa benissimo.
Ci sono dei medici di base, come me, ma non per dire, ce ne stanno tantissimi, che volontariamente, va bene, prestano la loro opera per queste persone, per cui sono venuti a visitare tranquillamente senza pagare niente, e lo Stato a noi non ci dà niente.
No, ma ho capito benissimo, dove vuole arrivare con questo ragionamento, Francesco?
Voglio dire che non c'è informazione, capisci?
Ho capito, queste cose...
Perciò vanno al pronto soccorso, poveracci, perché non sanno dove andare, sennò pensano che dal medico ci devono pagare. Invece ci sono una miriade di persone che lo fanno gratuitamente.
Va bene, d'accordo, 20:44 devo chiudere assolutamente con Angelo dalla provincia di Bari, altri ancora, ci sentiamo lunedì. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.